Ma oggi abbiamo l'occasione di parlare con Beppe Caccia. Buongiorno Beppe.
Eccola qua.
Bene, buongiorno. Allora, lunedì 5 luglio, cioè non questo lunedì ma quello a seguire, la nostra Costituente dalla difesa dei beni comuni alla conquista del bene comune. Allora, sembra un dibattito molto difficile e talvolta anche, come dire, questi dibattiti sui caratteri costituzionali un po' astratti. Allora, la presenza degli interventi è assolutamente di massimo livello. Tu sei il coordinatore della discussione. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo dibattito? Ce lo presenti e ci spieghi questa cosa.
Sì, ma intanto buongiorno a tutte e a tutti. Comprendo bene il fatto che di primo acchito possa sembrare una discussione molto specialistica o e questo è il duplice rischio che abbiamo davanti, o troppo proiettata sulla dimensione politico-istituzionale, come se discutere di Costituzione e di riforme costituzionali significasse riferirsi esclusivamente ad un dibattito che va in scena sul palcoscenico del teatrino della politica, o dall'altra parte il rischio che anche la presenza di autorevolissimi giuristi, di un filosofo come Massimo Cacciari, di uno scienziato della politica come Sandro Mezzadra, rischi invece di trasmettere l'idea che stiamo in una dimensione quasi da convegno accademico, una dimensione quasi seminariale. Ecco, niente di tutto questo nelle nostre intenzioni, quindi né una discussione con la testa rivolta soltanto al dibattito sulle riforme costituzionali che va in scena sul palcoscenico del teatrino della politica, né una discussione dal sapore accademico, iperspecialistica e ricavata dentro una nicchia seminariale. Non a caso il punto di partenza, l'ispirazione del dibattito del prossimo 5 luglio è un breve saggio, una ventina di pagine scritte da Luciano Ferrari Bravo in un testo del 1996-97. Anche allora, lo ricordo, quindi quasi 15 anni fa, si usciva dalla stagione di Tangentopoli, si usciva dal violento sbaraccamento del ceto politico di governo della cosiddetta Prima Repubblica, per intervento della magistratura, delle inchieste anticorruzione di quegli anni, e si entrava in quella che probabilmente non ne siamo ancora usciti, già da allora si configurava come una lunga transizione italiana verso una seconda repubblica che probabilmente non è mai nata come dato formale, e comunque dentro una dimensione politico-istituzionale del tutto nuova per il nostro paese, che nei 40 anni precedenti era rimasto bloccato tra il ruolo centrale di governo della Democrazia Cristiana e un'opposizione che non costituiva un'alternativa in virtù del sistema di blocchi contrapposti uscito dagli accordi di Yalta del Partito Comunista. In quel testo del 96-97, lo ricordo, si era agli inizi del primo governo Prodi, quindi dopo la prima sconfitta elettorale di Berlusconi, e allora come oggi si discuteva molto, concludendo poi poco dal punto di vista dei passaggi formali, di riforme costituzionali. In un testo intitolato Costituzione e Movimenti Sociali, Luciano Ferrari Bravo insisteva su quali aspetti effetti di quel dibattito e in generale dei, come dire, i movimenti tellurici che stavano attraversando in Italia come nel resto d'Europa, in buona parte dell'Occidente, la forma Stato per come era stata conosciuta nei decenni precedenti, perché questo tema invece aveva elementi di forte interesse anche per i movimenti sociali, perché il tema delle trasformazioni costituzionali poteva e doveva interessare da vicino anche uno sguardo che si rivolgesse a quei passaggi istituzionali dal basso. E Ferrari Bravo partiva appunto da quella che già allora si definiva come una scissione dello spazio, della sfera pubblica. Da un lato quello dei partiti e delle istituzioni, e già allora Luciano parlava di una duplicazione mediatica del funzionamento della rappresentanza e di una superficie piana di una società simulata, dall'altro la pratica dei movimenti non o antirappresentativa, che esprimeva invece soggetti e bisogni emergenti in maniera anche contraddittoria, no? In cui percorsi di potenziale liberazione e regressioni di vario genere convivevano spesso in una vicinanza inquietante. Solo però da questa seconda dimensione, diceva Luciano, escono indicazioni autentiche sulle linee di conflitto destinate ad attraversare un sistema istituzionale inserito in un contesto che allora si diceva era di crescente globalizzazione. Parole estremamente attuali. Alla memoria di Luciano Ferrari Bravo, e spendo anche due parole per ricordare chi è stato Luciano Ferrari Bravo e che cosa significa per la nostra storia, che cosa significa anche per l'identità di un festival come quello di Sherwood. Beh, Luciano Ferrari Bravo, quando scriveva nella seconda metà degli anni 90, era stato da alcuni anni reintegrato nel suo posto di professore associato di istituzioni politiche comparate all'Università di Padova. Ferrari Bravo era nato nel 1940 a Venezia ed era stato fin dagli anni degli studi universitari uno dei protagonisti dell'elaborazione di un pensiero marxista critico in Italia, tra i redattori di Classe Operaia, tra i protagonisti del primo intervento autonomo ai cancelli del polo industriale di Porto Marghera, esponente di Potere Operaio fino al suo scioglimento, e poi negli anni 70 tra i più stretti collaboratori di Toni Negri all'Istituto di Scienze Politiche, quindi tra i componenti del collettivo di Scienze Politiche che tra le altre cose diresse la fortunata dal punto di vista editoriale serie dei materiali marxisti per l'editore Feltrinelli. Luciano tra l'altro fu insieme a Emilio Vesce tra i fondatori proprio di Radio Sherwood e uno di quelli che credettero nel dibattito della seconda metà degli anni 70 nel movimento padovano nelle potenzialità di questo strumento nuovo di comunicazione. Luciano Ferrari Bravo fu arrestato nel quadro della persecuzione politico-giudiziaria che prende il nome dagli arresti del 7 aprile 79, dopo 5 anni di carcere speciale ed un anno di confino è stato assolto da tutte le accuse che la magistratura allora gli rivolse e reintegrato nel suo lavoro universitario. Nella seconda metà degli anni 90 tornò anche a collaborare con le attività autogestite degli studenti e ad offrire il suo contributo anche al dibattito che in uno scenario completamente nuovo i movimenti stava affrontando intorno alle trasformazioni produttive che andavano sotto il nome di post-fordismo, ai processi di globalizzazione su scala planetaria e alle conseguenti trasformazioni istituzionali che ne seguivano. Ecco, per questo a Ferrari Bravo sono passati 10 anni dalla sua morte, avvenuta il 26 aprile del 2000, alla sua memoria, all'attualità del suo contributo alla riflessione teorica e politica, è dedicato il dibattito che si svolgerà la sera del 5 luglio. Perché questo titolo, La nostra Costituente? Perché questo titolo che parte dalla difesa dei beni comuni alla conquista del bene comune? Beh, idealmente la discussione di lunedì 5 luglio si ricollega anche alla questione affrontata già ieri sera alla festa di Sherwood, cioè
il dibattito sull'acqua bene comune,
lo straordinario successo, la registrazione dello straordinario successo dal punto di vista quantitativo e qualitativo della mobilitazione, di una vera e propria movimentazione sociale intorno alla battaglia per la difesa dell'acqua come bene comune e per la ripubblicizzazione della gestione di questo bene fondamentale per la vita stessa. C'è in questa battaglia sul bene comune acqua, così come nelle battaglie locali, territoriali di questi anni intorno ai beni comuni, dalla Val di Susa all'esempio straordinario vicino a noi della battaglia No dal Molin, c'è questo segno, c'è questo elemento, c'è questa capacità evocativa del tema dei beni comuni. E questo il tentativo di riprendere una discussione intorno a questo, che cercheremo di fare con il dibattito di lunedì 5 luglio, raccogliere alcune suggestioni che in tempi più recenti sono arrivate da Stefano Rodotà, il cui contributo video aprirà il dibattito, e da un altro giurista come Ugo Mattei, che è stato insieme ad Alberto Lucarelli uno dei protagonisti dal punto di vista della scrittura stessa dei quesiti referendari sull'acqua, quest'idea di una centralità del tema dei beni comuni anche nella discussione sulle trasformazioni costituzionali. Il tentativo sarà quello di tornare una vecchia questione, quella del rapporto tra Costituzione formale e Costituzione materiale, cioè alla relazione tra i principi che sono iscritti nella Carta fondamentale e quelli che sono i sottostanti rapporti di forza economici, sociali e politici. Per dirla con una battuta, è del tutto evidente come ci sia un rapporto tutt'altro che mediato tra l'accordo di Pomigliano, tra il diktat imposto dall'amministratore delegato della Fiat ai sindacati collaborazionisti intorno alla totale negazione dei diritti fondamentali, delle libertà, tra cui quella di sciopero, costituzionalmente sancite nel nostro paese dal 1948 in poi, e il dibattito politico-istituzionale intorno alla riforma, ad esempio, dell'articolo 41, quello che si riferisce alla libertà d'impresa, alla libertà dell'iniziativa economica privata. Allora, se applichiamo a questa vicenda la griglia di lettura del rapporto tra Costituzione formale e Costituzione materiale, è evidente che appunto un passaggio come quello dell'accordo di Pomigliano, se questo passerà, se non incontrerà la necessaria resistenza, produce già immediatamente un effetto di modifica della Costituzione, produce già nella materialità dei rapporti di forza sociale un elemento di pesantissimo arretramento rispetto al diritto di sciopero e di affermazione invece di quell'idea che libertà all'iniziativa economica privata, libertà d'impresa sia sinonimo di mani libere, di scioglimento della iniziativa padronale, dell'iniziativa di parte capitalistica, da qualsiasi elemento di garanzia e di tutela sociale. Ecco che mi sembra, come dire, si sta chiarendo il fatto che discutere di Costituzione, discutere di riforme costituzionali non significa fare un dibattito astratto o che guarda solo al chiacchiericcio, no, del teatrino della politica parlamentare, significa parlare di qualcosa che ha a che vedere direttamente con le condizioni di vita di tutte e di tutti e con i nodi politici più attuali. Domanda è questa, insomma, se quel tema della difesa dei beni comuni, cioè di quelli naturali così come di quelli prodotti dalla cooperazione umana, può assumere oggi quella centralità che per la carta approvata nel 48 dall'Assemblea Costituente il riconoscimento costituzionale del lavoro aveva. Cioè, se a questa ricerca di una dimensione nuova del comune, che sia terza, altra rispetto alla canonica, alla tradizionale contrapposizione di pubblico e di privato, può essere effettivamente ricostruita la costellazione sia delle libertà e dei diritti fondamentali, sia di dispositivi istituzionali chiamati a tutelarli. Affrontare la discussione in questi termini, e vado a concludere, significa anche smascherare, svuotare di senso la contrapposizione, perché così i media mainstream ce la stanno vendendo, così il punto di vista dominante ce la racconta, la contrapposizione tra innovatori e conservatori, come se appunto tutto il tema delle riforme costituzionali potesse unicamente giocarsi e ruotare intorno a questi, in cui gli innovatori sarebbero una destra che ha le idee chiare, che è pronta a fare a pezzi ogni tutela e garanzia sociale, che è pronta ad usare anche i tempi, i modi, le condizioni della crisi, altro che la crisi non la paghiamo noi, per farla pagare cara a chi già oggi è sfruttato, a chi già oggi è dominato, e dall'altra arroccati e perdenti dei conservatori che sono paladini di una Costituzione formale che è anni luce ormai lontana dalla realtà contemporanea. Sicuramente nella sinistra, ecco perché, come dire, uno dei temi che attraversano tutte le discussioni dello Sherwood Festival è andare oltre questa sinistra, certo contro questa destra, ma anche oltre la sinistra per come l'abbiamo conosciuta e la conosciamo. Certo che posizioni di puro perdente conservatorismo costituzionale continuano forse oggi ad essere maggioritarie nel campo del centrosinistra e della sinistra. Il tentativo invece che, questo tentativo politico che interessa da vicino un punto di vista dal basso, che si cercherà di fare nella discussione del 5 luglio, è di recuperare lo spazio per un confronto che non abbia ipocrisie, non abbia paraocchi ideologici, che riscopra anche il gusto dell'eresia intorno ai nodi politici del presente, che il tema costituzionale evoca, il rapporto tra corruzione e giustizia, tra giustizia e diritti, il rapporto tra federalismo e autonomie, una contraddizione che sta esplodendo tra le gambe del governo. Pensiamo alle mobilitazioni dei sindaci, anche i sindaci del nord, anche i sindaci leghisti contro la manovra economico-finanziaria, tema che appunto ricollega poi il discorso intorno al federalismo, alle questioni della crisi e della necessità di ricostruire un nuovo welfare adeguato alle forme contemporanee del lavoro e adeguato alla portata strutturale della crisi che abbiamo di fronte.
Bene, Beppe, io ti ringrazio per questa ricchissima e articolata presentazione. Ovviamente aver riportato, come dire, nella sua giusta dimensione la caratteristica, la qualità di questo importante dibattito, ci aiuta e ci aiuterà, adesso che verrà immesso anche nella comunicazione informatica, a seguire la discussione, la nostra costituente, dalla difesa dei beni comuni alla conquista del bene comune. Lo ricordiamo,
ecco, ricordiamo
ancora.
Chi c'è lo apriremo con un contributo video di Stefano Rodotà, non ha bisogno di presentazioni, ma ricordiamolo, già deputato al Parlamento italiano europeo e già presidente dell'autorità garante della privacy. Dopo il contributo di Rodotà discuteranno con noi Ugo Mattei e Mario Bertolissi. Il primo è ordinario di diritto civile all'Università di Torino ed esperto di beni comuni, il secondo ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova e grande e intelligente esperto di federalismo. Insieme a loro Massimo Cacciari, già parlamentare nazionale europeo e sindaco di Venezia, e Sandro Mezzadra, che è tra i fondatori della rete di attivisti e di ricercatori di Uninomade, oltre che docente all'Università di Bologna.
Bene Beppe, grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.